Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è martedì 2 agosto 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore: export di vino in frenata. USA, Germania e UK a meno 11%. Così, Unione Italiana Vini, il fatturato grazie al rapporto qualità-prezzo ha limitato i danni a un meno 8,1%. La contrazione ha coinvolto tutte le denominazioni più conosciute del paese. Mentre i dati Istat sull'export di vino italiano, scrive Giorgio Dell'Orefice, sono ancora fermi al rotondo più 12% nei primi 4 mesi dell'anno, di fatto emergono già i primi preoccupanti campanelli d'allarme. A farli risuonare l'Osservatorio Unione Italiana Vini Vinitali, che ha elaborato i dati Nielsen relativi alle vendite nel primo semestre del 2022 nella grande distribuzione sui tre principali mercati per il vino Made in Italy, ovvero Stati Uniti, Germania e Regno Unito. E secondo i dati dell'Osservatorio WIV Vinitali, nel primo semestre del 2022 la performance in volume del vino italiano in questi tre paesi chiave per l'export Made in Italy è stata di un meno 10,6% rispetto al primo semestre del 2021. Leggermente migliore il dato relativo al fatturato, che grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo ha limitato i danni a un meno 8,1% per un giro d'affari complessivo di 2,26 miliardi di euro. Nel dettaglio, la flessione registrata è stata rispettivamente del 7,5% negli USA, del 10,5% in Germania e del meno 14% in UK. La contrazione, spiegano all'Unione Italiana Vini, ha riguardato tutte le principali denominazioni del bel paese. Negli Stati Uniti ha perso terreno persino il Pinot Grigio, da sempre uno dei portabandiera del vino italiano oltreoceano, visto che rappresenta quasi la metà delle vendite di vini fermi, esclusi cioè gli spumanti. Il Pinot Grigio italiano, infatti, ha lasciato sul terreno il 3%, venendo superato in termini di giro d'affari negli USA dal Sauvignon Blanc neozelandese. Ma in pesante difficoltà negli Stati Uniti sono apparse anche altre etichette chiave del vino italiano, come il Lambrusco e il Chianti, che hanno visto calare le proprie vendite nella grande distribuzione USA rispettivamente del 16% e dell'11%. Che i segnali arrivati non siano da prendere sotto gamba è testimoniato anche da un altro pesante campanello d'allarme: la battuta d'arresto del Prosecco nel Regno Unito, un calo che va a infrangere il trend di crescita esponenziale degli ultimi anni. Una cavalcata che non si è interrotta neanche nel corso della pandemia, né con la Brexit. Il Prosecco del Regno Unito nei primi 6 mesi dell'anno ha perso il 18% delle vendite. In flessione oltremanica anche altre etichette italiane, dal Pinot Grigio al Sangiovese, dal Primitivo al Montepulciano. In controtendenza, in Gran Bretagna, solo i vini rosati, più 12%. In Germania, segnalano dall'osservatorio WIV Vinitaly, il Primitivo, re delle vendite tricolori, cede oltre il 9% dei volumi acquistati, mentre fanno ancora peggio il Pinot Grigio, il Nero d'Avola, il Chianti, meno 18, meno 24 e meno 19%. In controtendenza, invece, il Grillo più 6,5% e i Rosé più 9%. C'è un delta rilevante, ha spiegato il segretario generale dell'Unione Italiana Vini, Paolo Castelletti, tra i dati export registrati in questo avvio di anno e gli effettivi consumi riscontrati nella distribuzione organizzata, che, è bene ricordarlo, nei top 3 mercati incide in media per circa il 70% delle vendite complessive di vino importato. Il timore è che la contrazione dei consumi determini, nel momento in cui le bottiglie restano sugli scaffali, un rallentamento dei nuovi ordini nei prossimi mesi, ancor più quando il peso dell'inflazione si farà sentire più nettamente anche nella grande distribuzione internazionale. Le speranze sono riposte nel canale della ristorazione, che risulta in netta risalita, e si spera possa così attenuare il più possibile l'effetto di una congiuntura che non ci sta aiutando. In taglio basso, poi, la vendemmia al via, all'appello mancano 25.000 lavoratori, la produzione di qualità risulterà ridotta di almeno il 10%, se non del 15%. Questo è l'effetto della siccità. In Italia si attiva un sistema che dà lavoro a 1,3 milioni di persone tra vigne, cantine e distribuzione. Tra caldo e siccità, scrive Micaela Cappellini, in Italia la vendemmia 2022 è partita con una settimana di anticipo. Dalla Sicilia alla Franciacorta, i primi grappoli delle varietà precoci hanno cominciato a cadere nelle cassette degli operatori e è già chiaro che quest'anno la produzione, seppure di qualità, risulterà ridotta di almeno il 10%, secondo alcuni anche del 15%. Molto certo dipenderà dall'evoluzione delle temperature nei prossimi giorni, nonché dall'arrivo di nubifragi e grandinate che hanno un impatto devastante sui vigneti. Ma un allarme già oggi squilla ed è quello per la manodopera stagionale. Secondo la Coldiretti, Per i prossimi 100 giorni mancano all'appello 25.000 raccoglitori. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, ma andiamo in Ucraina. Partita la prima nave, Putin, nessuno vince una guerra nucleare. Un cargo di mais ha lasciato Odessa, diretto in Libano, in grave crisi alimentare. Dice Guterres, direttore generale dell'ONU, un solo errore o un malinteso separano l'umanità dall'annientamento. La Russia, ha detto il presidente, segue lo spirito del trattato START con gli Stati Uniti ancora in vigore. Un solo errore di calcolo, un solo malinteso separano l'umanità dall'annientamento nucleare. È stato questo l'avvertimento lanciato ieri a New York da Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, all'apertura della conferenza dei 191 paesi firmatari del trattato di non proliferazione. Puntando il dito in particolare sulla guerra in Ucraina, Guterres ha ricordato che è soprattutto questo il motivo per cui il rischio è tornato a livelli mai più visti dopo la fine della Guerra Fredda. In questo contesto, allora, non sembra possibile enfatizzare più di tanto il bel segnale venuto ieri da Odessa, il primo dall'inizio della guerra. La Rasoni, nave cargo battente bandiera della Sierra Leone, ha lasciato il porto ieri mattina e per una volta la sirena che l'ha accompagnata al largo non preannunciava un attacco russo, ma sanciva quello che il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha definito giorno di sollievo per il mondo. Accompagnata da un piccolo rimorchiatore ucraino, Bulat, la Rasoni, 190 metri di lunghezza, a bordo un carico di 26.000 tonnellate di mais, è diretto a Tripoli, in Libano, il paese maggiormente dipendente dalle esportazioni di Kiev. Dopo aver attraversato il Bosforo, si fermerà a Istanbul, dove oggi dovrebbe avvenire la prima ispezione della squadra composta da russi, ucraini, turchi e rappresentanti delle Nazioni Unite. Se tutto andrà bene, la Rasoni è attesa in Libano il 3 agosto. Sarà il primo test dell'accordo raggiunto proprio a Istanbul. Il 22 luglio la definizione di un corridoio che consenta di riprendere le consegne di milioni di tonnellate di grano e cereali intrappolati nei silos ucraini. Spostiamoci adesso sulle pagine di Repubblica. Morale della favola, la rubrica di Carlo Annovazzi. Nelle pagine dedicate ai commenti si concentra sulla lezione della vendemmia. Chi ha ricordi di 40 anni fa sta tornando giovane come Dorian Gray, guardando le spiagge infinite del Po. Riemergono in tutto il loro splendore e riportano la stagione di quando si sognavano i Caraibi grazie a una lancia da fiume che ti trasportava da una riva agli isolotti. La nostalgia però non fa emergere l'altra faccia del problema, ovvero la siccità che insieme alle ondate di calore sta condizionando questa estate 2022. L'acqua che non c'è sta facendo penare chi di acqua vive. Abbiamo raccontato tanto dei terreni arsi, degli agricoltori che nella pianura padana stanno lottando per salvare almeno il primo raccolto. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha persino provato a rincuorarli con la preghiera per la pioggia, ma ad eccezione di qualche temporale, portatore solo di danni, la distanza da colmare è rimasta parecchia. Adesso tocca a un'altra parte di agricoltura che ha come risultato finale un bene un tempo considerato solo voluttuario e che da qualche anno per fortuna ha ottenuto il suo ruolo nel mondo ed è parte del PIL. Ieri è cominciata con almeno 7 giorni di anticipo la vendemmia e sarà pianto e stridore di denti se non arriverà la pioggia nei prossimi 10 giorni, spiega Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi. Aggiunge Coldiretti che ha colto simbolicamente il primo acino a coccaglio in Franciacorta, Brescia. La produzione italiana si stima in calo del 10% a livello nazionale per un quantitativo intorno ai 45 milioni di ettolitri, ma molto dipenderà sia dalle temperature che influiscono sulla maturazione, sia dall'assenza di nubifragi. Dalle bolle bresciane a quelle venete del Prosecco che hanno conquistato persino gli Stati Uniti, se pensiamo che Shake Shack, da prestigiosa catena guidata da Danny Meyer, lo accompagna a hot dog di manzo e hamburger. Anche nel Prosecco, anticipo di vendemmia e, almeno nella provincia di Treviso, meno 30% di produzione. E al sud il quadro non cambia, come certifica Antonio Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vinidoc Sicilia. La vendemmia si preannuncia con un 10-15% di produzione in meno rispetto al 2021, che si consola però con un particolare di valore assoluto, sarà senz'altro soddisfacente per l'ottima qualità delle uve. Ancora dalle pagine di Repubblica, da Odessa al Libano, il grano ucraino riparte navigando tra le mine. La nave Rasoni verso il porto di Istanbul con 26.000 tonnellate di mais. Dopo le ispezioni si dirigerà a Tripoli. Gli ucraini dicono impegno contro la fame. Intanto l'intervista all'economista tedesco Daniel Gross, il prezzo è già sceso. Kiev canta vittoria più di Mosca. In cambio del suo sì, la Russia ha ottenuto qualcosa solo sulle assicurazioni navali. Il prezzo del grano sui mercati ha cominciato a scendere lentamente, meno 4,5% nella giornata di ieri, così come lentamente si è avviata l'operazione di svuotamento dei silos di Odessa. Ma in un caso e nell'altro l'importante è che finalmente ci si muova nella direzione giusta, è la prima volta che accade dal 24 febbraio. Daniel Gross, economista tedesco con PhD a Chicago e politologo con 20 anni di direzione del Center for European Policy Studies, non si fa prendere dall'entusiasmo per la partenza della Rasoni con il suo carico di mais, ma è fuori di dubbio che l'Ucraina ha segnato un punto a suo favore e con esso il processo di pace che comunque sarà lento. Ancora dalle pagine di Repubblica che ci porta nei nostri mari, meno vongole, più ricciole, il mare sempre più caldo, cambia il nostro pescato nel Mediterraneo. A luglio sono stati registrati 5 gradi sopra la media, muoiono i coralli e arrivano specie aliene, dal lionfish al granchio blu. Il ricercatore, i pesci si spostano verso nord, ma il nostro è un mare chiuso, così resta impossibile trovare refrigerio. Parla anche il biologo marino, e senza più alghe anche i pesci presto spariranno, così Roberto Danovaro, docente di biologia marina al Politecnico delle Marche. L'ultima dalle pagine di Repubblica ci porta a CNH, che produrrà a Modena il trattore ibrido elettrico con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico. La fabbrica di Modena di CNH, multinazionale italo-statunitense, partecipata da Exor Holding, che controlla anche Repubblica attraverso GEDI, è un centro di eccellenza per la produzione di componentistica, sistemi di intelligenza artificiale, oltre a machine centers con connettività I4.0. In Italia occupa 4.500 persone e il progetto vale 39,4 milioni di euro. Lasciamo da parte le pagine di Repubblica e andiamo su quelle del Corriere della Sera, quelle degli Esteri. Partita la prima nave del grano, Zelensky presto per celebrare. 20 milioni di tonnellate di grano bloccate nei porti ucraini dal 24 febbraio di quest'anno. 68 le navi ancorate nei porti della regione di Odessa a causa del blocco navale russo. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera, benzina e bio salveranno l'auto? I conti restano alti, 2,5 euro al litro. Sulla circolarità si può migliorare, sono italiane solo il 12% delle materie prime, ma le emissioni sono ridotte anche del 90%, scrivono Rita Querze e Andrea Rinaldi. Tredicesimo mese con il segno meno per le immatricolazioni, meno 0,85% rispetto a luglio 2020, meno 28% su luglio 2019. Il tutto mentre la possibilità per il motore endotermico di sopravvivere in Europa oltre il 2035 è legata a carburanti bio e sintetici. Non solo auto elettriche, per loro il Consiglio Ambiente UE ha aperto uno spiraglio lo scorso giugno, a settembre a dire l'ultima parola sarà il cosiddetto trilogo, facendo sintesi tra le posizioni di Parlamento, Commissione e Consiglio UE. Intanto a marzo il decreto energia ha previsto che dal 2023 sia ammesso al consumo il biocarburante in purezza, come in alcuni paesi del nord Europa. Il punto è, basteranno 13 anni da qui al 2035 per creare auto alimentate con biocarburanti o e-fuel a emissioni zero? I biofuel si dividono in due categorie, convenzionali, cioè ottenuti da materie prime per alimentazione umana e animale, come grano, soia, mais e girasole, e in grado di risparmiare il 60% di CO2. E avanzati, ovvero ricavati da oli di frittura, grassi animali, rifiuti, capaci di risparmiare fino al 90% di CO2. Infine ci sono i carburanti sintetici, gli e-fuel prodotti da ricombinazione tra idrogeno e anidride carbonica e i recycled carbon fuel, che prendono idrogeno e carbonio da rifiuti come la plastica. Eni sta mettendo a punto la più avanzata di queste tecnologie, l'HVO, o olio vegetale idrotrattato o diesel paraffinico, ottenuto da olio di semi convenzionale o anche da rifiuti tramite impianti di idrogenazione, altamente pregiato, può essere usato anche in purezza. Dalle pagine del Corriere della Sera a quelle delle buone notizie, siccità e deserto avanzano, il secolo nero dell'oro blu, male nostrum, scrive Giulio Sensi. Anche l'Italia fronteggia una delle crisi più gravi della sua storia, dati ISPRA, la disponibilità di acqua è calata del 20%, agire sulle cause dei cambiamenti climatici e migliorare le reti. Un quarto del territorio italiano mostra segnali di deterioramento del suolo, in quelli agricoli sono presenti i segni più forti. 166 i miliardi di metri cubi di acqua annui disponibili dal 1921 al 1950, 32 i miliardi in meno di metri cubi di acqua annui disponibili negli ultimi 30 anni, Dal 1991 la disponibilità totale annua di acqua è infatti scesa a 134,5 miliardi di metri cubi. La prima pagina però delle buone notizie ci parla di Renata Lovati, donna in agricoltura, un modello di etica. All'interno, Renata, la pioniera, le donne in campo e l'etica del produttore. Lovati, a 20 km dal Duomo di Milano, coltiva con tecniche di rigenerazione del suolo. Sogna un'alleanza mondiale al femminile per un'agricoltura che nutra salute e benessere. La scelta del biologico, il distretto di economia solidale, le fatiche e le sfide alla siccità. L'ultima dalla pagina delle buone notizie è la ricetta dei biscotti Frolla, lievito, farina e inclusione. Nel piccolo laboratorio di Osimo, in provincia di Ancona, lavorano 23 giovani, dei quali 18 sono persone con disabilità. Aperto nel 2018 con un crowdfunding per aiutare chi è in carrozzina, è stata acquistata una stampante in 3D. La produzione non si è fermata neppure durante la pandemia. Un Frollabus porta i dolci a casa dei clienti. Ogni giorno si confezionano 150 sacchetti di biscotti. Il fatturato è in crescita da 105.000 euro nel 2019 a 235.000 dell'ultimo esercizio. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione. E rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.